Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita. Chi legge, avrà vissuto 5.000 anni. La lettura è un'immortalità all'indietro. Umberto Eco.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ascoltatrici, ascoltatori, buongiorno, eccoci qua, questo è il Demone del Tardi, è sabato grasso, è mattino, sono da poco passate le 9.30 e io ve lo dico, perché sono una persona onesta, sono registrato, che per dirla con Umberto Eco è quasi un'altra forma di immortalità all'indietro. Allora, un paio di giorni fa siamo stati testimoni di un evento storico, ovvero la prima riunione del Board of Peace. Ricordiamo cos'è il Board of Peace, è quella specie di ONU a pagamento che sta un po' tra la convention immobiliare, il congresso mondiale dei gangster, il circo dei bulgari, la Dictator Fashion Week, il bar di Guerre Stellari, il Muppet Show e il Regno di Mordon, praticamente un carro molto molto brutto del carnevale di Viareggio, un baraccone talmente ma talmente assurdo che quando hanno proposto al Vaticano di partecipare c'era il povero cardinale Parolin così in imbarazzo che sembrava gli avessero appena proposto di andare al Miss Ex e dire che, come dire, al Vaticano ne hanno di pelo sullo stomaco. Comunque imbarazzato il Vaticano ha detto no, meno imbarazzata la Meloni che invece ha detto ni. Come è andata lo sappiamo, fosse stato per lei non avrebbe nemmeno detto un sì, ne avrebbe detti quattro, tipo X Factor, quattro sì. Solo che ovunque si girasse c'era qualcuno che si sfilava e pareva brutto rimanere lì da sola insieme a kosovari, kazaki, un gruzzolo di dittatori e un paio di emiri senza scrupoli. Non che la compagnia le dispiacesse, sia chiaro, con Orban e Milei ci farebbe un'edizione di Atreyu che rimarrebbe nella storia quasi come i Sanremo di Amadeus, ma c'è quel cazzo di problema che si chiama Unione Europea che le rendeva difficile mantenere la disinvoltura. E quindi ha dovuto dire no. Poi però non ci stava dentro e allora ha cominciato a roteare come un derviscio, un po' dentro, un po' fuori, un po' no, un po' sì, un po' no. Ed è così che si è entrati, per dirla con Lenin, attenzione, nel giorgismo, la fase suprema dell'equilibrismo. Ed è proprio lì che, eureka, è arrivato il colpo di genio. L'Italia non sarà né dentro né fuori. Non ci saremo, ma ci saremo. Saremo, insomma, osservatori. Ci avete presente? Magia, The Prestige, osservatori, qualunque minchia di cosa voglia dire, saremo osservatori, perché Guardoni pareva brutto, anche se in fondo poi era un po' quella roba lì, guardare nascosti dietro la tenda le cose zozze che intanto fanno gli altri. Solo che è facile dirsi osservatori, poi però ci vogliono gli uomini adatti, e quindi chi è che ci mandiamo ad osservare? E qui Eureka 2, la vendetta, qui la montagna dell'ingegno ha partorito niente po' di meno che Tajani. Oh, perfetto, perfettissimo, perché per esserci e non esserci ci voleva qualcuno che avesse il dono inconsapevole dell'invisibilità, e cazzo, Tajani in questo è perfetto. È uno che passa così inosservato che quando va all'estero gli devono mettere al collo un cartello con su scritto Tajani, grosso, a pennarello, così quando arriva all'aeroporto poi lo riconoscono e lo caricano in macchina. Perfetto, e tre, perché serviva qualcuno che non si notasse, che si mimetizzasse come un agente segreto con la tappezzeria, e chi meglio di uno come lui che ha la tridimensionalità di un cartonato e il carisma di una natura morta, perché il ruolo di osservatore al Board of Peace è in fondo paragonabile a quello dell'anziano al cantiere, un ruolo nobile che affonda le radici nella tradizione, ma anche un ruolo delicato. Per questo la Farnesina ha voluto fare le cose in grande, ha preparato Tajani al meglio, ingaggiando il costumista del Teatro Parioli per il vestito e la coreografa di Amici per la postura delle mani dietro la schiena, perché noi italiani, quando c'è da fare le cose, se vogliamo, le facciamo bene. Certo, poi mica basta da sola la preparazione, ci vuole anche la stoffa per fare l'osservatore, e Tajani è uno che quando osserva non sbaglia, è uno che durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha riconosciuto Mariah Carey al primo colpo, tanto che se non l'avessero nominato osservatore avrebbe potuto sostituire tranquillamente Petreca alla direzione di Rai Sport, e magari è proprio lui, il Giuda, che ha tradito. Ma restiamo sull'osservazione, perché da osservatore il tema è che cos'è che ha osservato, e dunque ci tocca necessariamente il breve riassunto della prima storica riunione del Board of Peace. Allora, va innanzitutto detto che i lavori sono cominciati così. Ecco, tra tutte le cose che uno si può immaginare per la riunione d'apertura dell'organismo per la pace che ha l'ambizione di sostituire addirittura l'ONU, e che si parta come alle rotonde di Garlasco con Gloria di Umberto Tozzi. E invece, giuro, è tutto vero, ma ormai dovreste saperlo, è cominciata così. Comunque bello, perché mica solo Tajani, c'era ben altro a rappresentare l'italianità nel Board of Peace, c'era anche lui, c'era Umberto Tozzi, non in persona, ma la canzone, anche se, visto chi c'era, non sarebbe nemmeno stato poi così sorprendente vederci proprio lui, e magari anche Raf. Ma intanto Gloria, per i titoli di testa, con il combo dei dittatori lì a cantare per la pace, sciogli questa neve, ah 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 che soffoca il mio petto, oh oh oh, uno dei momenti più cringe e forse osceni di tutta la storia della diplomazia mondiale. Board of Peace, che comincia dunque con Umberto Tozzi e si chiuderà poi con YMCA dei Village People. Insomma, più che un organismo per la pace, sembrava il Festival Bar del 1979, tutto feroce, testosterone, deliri cementizi e nostalgie da boomer. C'era Witkoff, che si è guadagnato subito il Calboni Award della Chiesa del Fantozianesimo del Settimo Giorno, quando si è rivolto a Trump dicendo: signor Presidente, lei è la benedizione della mia vita. Ho ricevuto tante benedizioni, ma questa è la più grande, e chi siamo noi per smentirlo? Poi c'era Milei, entusiasta, che si dava di gomito con Orban mentre gli raccontava della sua riforma del lavoro in Argentina, riforma che reintroduce i capisaldi della legislazione di Ramsete II ai tempi della costruzione delle piramidi. E poi è stato il turno di Tokayev, il presidente del Kazakistan, che ha proposto di istituire un premio speciale del Board of Peace solo per Trump, al fine di riconoscere i suoi risultati eccezionali nella costruzione della pace. Poi qualcuno si è accorto che tra gli invitati, con tanto di cappello rosso MAGA style, c'era pure il presidente della FIFA Gianni Infantino, quello che aveva consegnato a Trump, ve lo ricorderete, il premio per la pace della FIFA, e che era evidentemente lì solo per quello, anche se ci si continua lo stesso a domandare: ma che cazzo c'entra con Gaza uno che fino a ieri stringeva le mani giusto a Barella e Lewandowski? Mica che al Consiglio di Sicurezza dell'ONU veniva invitato Malagò, boh, magari mi sono distratto io. Comunque Infantino ne ha approfittato, ça va sans dire, per rilanciare il Nobel. Nobel che Trump ha detto di non volere più, anche se ha salvato 25 milioni di persone. Ed è stato l'unico momento in cui di fatto si è riferito alla pace, perché per il resto ha divagato nel solito erratico flusso di coscienza, dove a un certo punto ha detto di essere volato in Iraq e di essere stato estremamente coraggioso nel farlo, e di essere stato così coraggioso che ha voluto insignirsi di una medaglia d'onore del Congresso. Incredibile che non siano arrivati gli infermieri a portarlo via di corsa. Poi ha mostrato ai presenti un interminabile, infinito spottone video di propaganda autocelebrativa, quindi ha fatto in prima persona un suo spottone per il documentario dedicato a Melania, invitato tutti ad andare a vederlo naturalmente. Ha dato dell'idiota a Biden e, dopo essersi più volte addormentato nel corso degli altri interventi, si è riavuto sul finale quando è partita YMCA e ha cominciato a picchiare a tempo sul tavolo con un martelletto d'oro. Giuro che è tutto vero, tipo Khrushchev, ma quella volta che suonò insieme ai Village People. Per il resto non molto altro da segnalare, se non che a garantire la pace a Gaza saranno, secondo il Board of Peace, truppe marocchine, indonesiane, kosovare, albanesi e kazake, e che Jared Kushner, quello che fa i rendering sulle macerie di Gaza, ci ha tenuto a precisare che lui non è lì per trarne del profitto personale, e naturalmente non lo farà per sé, lo farà per la famiglia. Nel frattempo l'account ufficiale della Casa Bianca rilasciava un commovente post in cui era scritto: non c'è niente di più importante della pace. E questo proprio nel momento in cui Trump stava dando avvio alla più grande campagna militare in Medio Oriente dai tempi della guerra in Iraq e definendo i piani per cominciare a bombardare l'Iran. Ah già, perché oltre al trailer di Melania, Trump ha fatto anche il trailer della guerra. Tra 10 giorni, ha detto, scopriremo cosa accadrà in Iran. Lo ha detto così, a mo' di teaser, tipo nuova serie di Netflix, e poi ha pronunciato una di quelle frasi che resteranno certamente nella storia. Ha detto, pensate, pace facile da dire e difficile da fare. Lo ha detto esattamente così, senza verbi, tipo Tarzan, il re della giungla. Pace facile da dire e difficile da fare. Siamo più o meno sul livello di tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare. Forse una tacca sotto, forse una addirittura sopra. Roba che in confronto Forrest Gump e Churchill. Tra poco lo riprenderemo, il senso della destra per ste frasi. Ma intanto immagino che dopo pace facile da dire e difficile da fare, la forza abbia cominciato a scorrere potente anche nel cartonato di Tajani, che, stante tutto quello che ci aveva intorno, ha finito per essere, incredibile da dirsi, quasi il meno peggio. Quasi, eh? Perché il problema, naturalmente, è il benchmark.
I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so jive. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. There's a place there called the YMCA. They can start you back on.
Ho Durante i giorni difficili delle decisioni irrevocabili sul Board of Peace, la Meloni era in Etiopia per il vertice Italia-Africa. Ed è tornata molto carica, carichissima, perché quando sente aria di Abissinia le parte un friccico nel cuore. L'Abissinia per la Meloni è un po' come le Tofane per la Brignone, un contesto di autoesaltazione pazzesco. E chi si era acquattato nel frattempo all'ombra delle Tofane? Naturalmente Salvini. E adesso ci tocca di parlare un po' del senso di Salvini per la neve, perché a un certo punto, un paio di settimane fa, ha cominciato a diffondersi dell'allarme al Ministero delle Infrastrutture. Il ministro dov'è? Qualcuno l'ha visto? Niente, dissolto, scomparso, mistero, se qualcuno sa qualcosa parli. Poi, per fortuna, fuori dalla porta dell'ufficio del ministro è finalmente apparso il cartello della rassicurazione, assente per impegni olimpici. Ah, meno male, mistero risolto, aveva fatto la valigia ed era andato alle Olimpiadi. Solo che il problema è che poi alle Olimpiadi c'è rimasto più della Brignone, un calendario di impegni che neanche la Compagnoni, Ghedina, Tomba e Töni messi insieme avevano assommato in tutte le loro Olimpiadi, da Sapporo a Torino, da Nagano a Salt Lake City. Certo, è vero, un salto alle Olimpiadi lo hanno fatto un po' tutti, da Giorgetti a Mattarella, anche a Bodi, che sarebbe il titolare del Dicastero dello Sport, è stato a San Siro per la cerimonia di apertura, ha fatto un salto a Cortina in Val di Fiemme, ma poi è tornato a Roma al Ministero. Salvini no, dal giorno dell'inaugurazione ha fatto i bagagli e al Ministero praticamente non l'hanno visto più. A tenere il diario della never ending trasferta retribuita sulle nevi dolomitiche è stato Lorenzo Vendemiale sulle colonne del Fatto Quotidiano. Lui l'ha fatto in modo minuzioso, io invece riassumo un po'. Il 6 febbraio Salvini è a Milano per l'ascensione del bracciere, un 5 all'amico JD Vance, un salto a recuperare una bella giacca a vento che lo faccia azzurro della nazionale di sci e poi via. Il 7 è già allo Stelvio per la discesa libera maschile, foto opportunity con Franzoni e Paris che incontra a cose fatte, poi di nuovo via verso Cortina, 2 ore 54 minuti e 27 secondi, roba che al Boreto is nothing, insomma libidine e doppia libidine. L'8 a Cortina riesce a raggiungere la Goggia per incoraggiarla, lei non lo sa, ma la sua Olimpiade finisce lì. Lui invece non si ferma, la sua benedizione a Costantini Mosaner, coppia d'oro del curling azzurro, pone fine a una striscia di imbattibilità che durava dal 2022. Ma l'agonismo non è tutto, Salvini stringe mani, scatta selfie, ondeggia attorno agli skilift, lancia brindisi, improvvisa discorsi, soprattutto dopo i brindisi. Il 10 gli tocca una pausa forzata, qualche chilometro per recarsi a Basovizza per il giorno del ricordo delle foibe, ma sempre con il giaccone olimpico addosso. Il 12 di nuovo a Cortina, prima per visitare il villaggio olimpico, poi ospite di El Camineto, locale di Dimitri Kunz d'Asburgo, compagno della ministra Santanchè, presente anche lei, con i soliti due orsi bianchi ai piedi, da Serbelloni Mazzanti viene dal mare. Il 13 è a Milano per inaugurare la mostra autocelebrativa del suo ministero Dal sogno alla realtà, dedicata alle infrastrutture di Milano Cortina 2026, giaccone olimpico anche lì, sempre addosso, che se lo lasci in giro poi magari c'è il rischio che qualcuno te lo ciuli. E intanto si è fatto venerdì, è ora di riposarsi un po'. Sabato e domenica, ah, meritato riposo, anche perché il lunedì tocca essere per forza a Palazzo Chigi per un vertice di governo su energia, referendum e legge elettorale. Slalom zero, nemmeno un po' di biathlon, insomma, due coglioni così, dal sogno alla realtà appunto. Ma il martedì 17 eccolo che riparte di slancio, di nuovo a Milano per l'hockey al fianco di Malagò, giochiamo con la Svizzera, perdiamo senza neanche fare un gol, che cazzo, allora è proprio sfiga. Siamo già all'11° giorno di Olimpiade e Salvini è stato così tanto sulle piste che adesso anche le seggiovie arrivano in ritardo. Ma Salvini a Cortina, attenzione, non si è limitato a stringere mani, fare turismo, selfie, brindisi. Salvini a Cortina ha fatto anche quello che sa fare meglio, cioè ha cantato. E adesso lo sentiamo in un momento di sfrenato karaoke in un locale cortinese del centro, alle prese con il classicissimo di Loretta Goggi, Maledetta Primavera.
Bravo.
Ora, non so se ai cori ci fosse anche Dimitri Kunz di Asburgo in persona, vi confesso però che mi piace pensarlo. Comunque, dite quello che volete, ma una cosa che Salvini sa fare proprio bene è cantare. Questo è indiscutibile, non che canti benissimo, no, ma le sa tutte. È un canzoniere vivente. Salvini sarebbe stato l'ideale campione di Sarabanda, l'uomo che avrebbe potuto sfidare nel confronto più epico di sempre l'uomo gatto, scelto non a caso tra i tedofori di Milano Cortina a scapito di campioni olimpici di chiara fama. Alla fine però gli è toccato fare il ministro, ma lui avrebbe voluto fare quella roba lì, cantare, non come professione, proprio come hobbistica del non fare un cazzo. Sarebbe stata la sua dimensione naturale, perché in questi anni, in queste ultime legislature, le ha cantate praticamente tutte, che fosse al governo o all'opposizione, al Viminale o alle infrastrutture, tutte le ha cantate, tutte, tanto che io, da perverso cultore della materia, con minuziosa dedizione da archivista, mi sono voluto dedicare al costante aggiornamento del Canta Salvini, che sta diventando ormai una sorta di opera monumentale, un Canta Salvini che ora, con Maledetta Primavera, annovera una nuova scintillante perla.
Ladies and gentlemen, Madonnina dai riccioli d'oro,
scolpita in un tronco d'abete, un bel pastorello, all'altare di quella cappella che guarda la valle.
Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro.
Respiri piano per non far rumore, t'addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.
Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano.
Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare.
Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritti fino al mattino, poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla.
Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui.
Il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno.
Mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza fregando per un sì?
Adesso sono qui, vuoi che dica che sei soddisfatto di me? In fondo non sono mai stato soddisfatto di te, ma va bene,
anche se qualche volta mi sono sbagliato.
Ti vesti spogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione.
Hey!
Un particolare
solo per farti guardare.
Ed eccoci arrivati proprio a Maledetta Primavera, con cui abbiamo aggiornato doverosamente l'opera monumentale del Canta Salvini. Provate a immaginare quanto tempo nelle ultime legislature quest'uomo ha dedicato a cantare, perché come vi dicevo le ha cantate tutte, ma proprio tutte. E allora, cari detrattori all'ascolto, immagino sia facile per voi fare dell'ironia sul ministro che è stato azzurro della nazionale di karaoke, ma sappiate che sulle nevi dolomitiche Salvini non si è limitato a cantare, si è dedicato anche a pensare. Da ministro delle infrastrutture ha visitato di persona il pezzo più pregiato della collezione autunno-inverno 2026, cioè la nuova superpista di Bob, quella costata quasi 130 milioni di euro, quella che per rientrare nei costi prevede un piano di ammortamento da qui al 2416, ma solo se venisse fuori che il Bob è lo sport preferito dai romulani e che quindi, dopo che ci avranno invasi, milioni di romulani la discenderanno giorno e notte con i loro Bob spaziali a 70 euro a giro. Ora costa 60, ma si sa, con l'inflazione. Ma a prescindere dai romulani, a cui magari il Bob fa cagare e invece piace il frisbee, il futuro della pista è già lì e lui, da ministro delle infrastrutture, lo ha colto non appena se l'è trovata davanti. Un sogno, un rendering da mettere in ombra Kushner e tutta la Riviera, un'infrastruttura mai immaginata prima, nemmeno da Vannacci, soprattutto da Vannacci. L'autostrada del Bob, la cortina Reggio Calabria, un'infrastruttura visionaria, la prima in Europa, una fantasmagoria epocale. In Bob, dalle Dolomiti al ponte sullo stretto, anzi di più, con una semplice variante progettuale la pista può diventare parte integrante del ponte e così raggiungere Messina. Bellissimo, questo sì che è sognare. Gli è venuta in mente quella e gli è venuto in mente il curling ferroviario. Il curling ferroviario è quella disciplina praticabile quando il treno si ferma e non va più. Immaginate, treno immobile in mezzo alla campagna, che ne so, tra Foggia e Bitonto. I passeggeri si mettono tutti dietro e cominciano a spingerlo. Davanti invece ci stanno gli addetti di Trenitalia con la ramazza che spazzano la rotaia per renderla più veloce e fare in modo che a Bitonto arrivi puntuale. Questa sì che si chiama visione, mica la vostra, mica quella dell'Italia del no.
We'll be right back.
Keep on Rocking in the Free World, naturalmente un vecchio classico firmato Neil Young, quando abbiamo superato di poco le 10, lo dico con una certa sicumera, nonostante, come vi avevo detto in apertura, oggi sia registrato. Comincia qui con Rocking in the Free World, la seconda parte del Demone del Tardi di oggi. Neil Young, che purtroppo, mannaggia, non riusciremo a vedere quest'estate perché ha cancellato, come immagino sappiate, tutte le date del tour europeo. Se però volete ascoltarvi tutto, ma proprio tutto di Neil Young, ricordatevi che ha offerto l'accesso gratuito a tutto il suo archivio, ma solo se siete abitanti della Groenlandia. Quindi vi conviene trasferirvi in Groenlandia anche per fare, come dire, degli atti di resistenza meritori, e non è un caso che Neil Young abbia deciso di aprire e regalare il suo archivio proprio ai groenlandesi. E attenzione, perché adesso ci tocca parlare di megalomania. Ora, siccome non vi nascondo niente, confesso di aver sempre un po' subito il fascino del megalomane, perché il megalomane è una straordinaria, ma davvero straordinaria figura comica che contiene in sé già tutta la distorsione figurativa della satira. Paolo Villaggio, che aveva già capito tutto, aveva fatto del megalomane una figura centrale, di più, un totem. C'è però un livello oltre il quale la megalomania scollina nel culto della personalità. È quella soglia critica che, come sempre, separa la farsa dalla tragedia. Il New York Times ha pubblicato nei giorni scorsi proprio un'analisi dedicata al tema, firmata da Peter Baker, corrispondente dalla Casa Bianca. Protagonista, ovviamente, il presidente degli Stati Uniti, prototipo perfetto del megalomane che scollina verso il dittatore. L'esempio più recente, scrive Baker, è il video razzista condiviso e poi cancellato che ritraeva Barack e Michelle Obama come scimmie. Ciò che è però passato inosservato, nota Baker, è come Trump fosse presentato in quel video, cioè come il re della giungla. Questo episodio si inserisce in un pattern più ampio. Trump si raffigura regolarmente in modo eroico, quasi divino. Non essendo consapevole della componente comica, si rappresenta come monarca, come Superman, come cavaliere Jedi, come eroe militare, persino, lo ricorderete, come papa con la tonaca bianca. L'immagine del presidente è stata diffusa ovunque negli Stati Uniti, su striscioni alti diversi piani esposti sugli edifici federali. Proprio ieri un gigantesco banner con il suo volto è stato esposto fuori dal Dipartimento di Giustizia, e nemmeno con la scritta Wanted. Ancora, volto di Trump sulle tessere annuali per i parchi nazionali, forse presto addirittura su una moneta da un dollaro. Il suo nome è stato inciso sul John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts, sul USA Institute of Peace, sui conti di investimento federali, su visti speciali e persino su un programma di farmaci scontati. Se Trump otterrà ciò che vuole, il suo nome apparirà anche sull'aeroporto internazionale Washington Dulles, sulla Penn Station di New York e sul futuro stadio dei Washington Commanders. Ecco, questa della Penn Station e dell'aeroporto è una storia piccola ma eloquente. Per finanziare con dei fondi federali la costruzione di un tunnel che dovrebbe collegare New York al New Jersey, Trump pretende che si dia il suo nome proprio all'aeroporto di Dulles e alla Penn Station, cioè un capriccio da megalomane e insieme un ricatto. E già che ci sono, vien da dire, ma perché solo la Penn Station? Potrebbero ribattezzare, già che ci sono, anche altre cose, che ne so, l'Empire State Trump o il Madison Square Trump, la Casa Bianca. Intanto sta facendo pressioni sulla Smithsonian Institution National Portrait Gallery perché esponga ritratti di Trump realizzati dai suoi sostenitori. Valutate un po' la meraviglia. A proposito di valutazioni, l'amministrazione sta valutando di designare una nuova classe di navi da guerra proprio con il nome di Trump. Alcuni sostenitori al Congresso hanno addirittura rilanciato la proposta di aggiungere il suo volto al Monte Rushmore, iniziativa suggerita già nel 2020, indovinate da chi? Proprio da Kristi Noem, che aveva regalato, all'epoca faceva la governatrice del South Dakota, aveva regalato a Trump una replica del Monte Rushmore in miniatura in cui era scolpito anche il suo volto, insomma un bell'oggetto. Il regalo, aveva detto Noem, rispecchia il grande desiderio del presidente di essere incluso nel monumento. Secondo l'analisi di Baker, questa ondata di autoesaltazione va ormai oltre la semplice vanità, ecco quella soglia che dicevamo prima, che separa la megalomania dal dittatore. Non sono solo soddisfazioni egoistiche, è un modo per espandere il potere presidenziale. I culti della personalità sono tradizionalmente associati ai dittatori. Trump non sembra per nulla preoccupato di percorrere in modo manifesto questa strada. Anzi, il mese scorso, magari lo ricordate, al World Economic Forum di Davos ha suggerito, nell'ambito di un discorso assai confuso, che l'autoritarismo non è necessariamente qualcosa da evitare e che quando serve c'è bisogno dei dittatori. Nemmeno lo staff presidenziale ha respinto l'idea che Trump stia promuovendo un culto della personalità. Nella più classica liturgia da kimono rosa nordcoreano, hanno risposto al New York Times dicendo che il presidente Trump passerà alla storia come il presidente di maggior successo e più importante delle nostre vite. Sarah Matthews, invece, ex vice addetta stampa alla Casa Bianca durante il primo mandato di Trump, ha dichiarato al quotidiano newyorkese che il presidente è un uomo ubriaco di potere con un ego già enorme che è stato ulteriormente gonfiato dalla vittoria elettorale e che si sta concentrando solo sulla costruzione di monumenti a se stesso e non, attenzione, in termini puramente figurati. Baker confronta poi il comportamento di Trump con quello dei presidenti precedenti, addirittura con i grandi presidenti, quelli del Monte Rushmore. George Washington, per capirci, il primo presidente che stabilì uno standard di moderazione fin da subito, sapendo che avrebbe creato un precedente, evitò qualunque tipo di orpello riferibile alla regalità e rifiutò di essere chiamato Vostra Maestà o Vostra Altezza, optando invece per il, tra virgolette, più umile signor presidente. Il Washington Monument, il Jefferson Memorial, il Lincoln Memorial o il Kennedy Center non furono eretti o nominati fino a quando i presidenti che onoravano non erano morti. Il Monte Rushmore, ancora lui, fu scolpito dopo che Washington, Thomas Jefferson, Abramo Lincoln, Theodore Roosevelt erano tutti già nelle loro tombe. I presidenti, infatti, non danno il loro nome alle cose. Le persone danno il nome dei presidenti alle cose e c'è una grandissima differenza. Lo ha dichiarato sempre al New York Times Jennifer Mersieca, professoressa di comunicazione alla Texas University. Una è espressione di potere, l'altra è una richiesta di rispetto e status, riconoscimento da parte del pubblico di un lavoro ben fatto, sarebbe quello che, come dire, la componente virtuosa, l'altra invece è puro delirio egotico. Baker nota ancora che Trump non ha mai imparato a evitare l'essere vanitoso. Quando visitò Mount Vernon durante il suo primo mandato, espresse una grossa sorpresa per il fatto che Washington, George, non avesse dato il proprio nome alla tenuta e spiegò: devi mettere il tuo nome sulle cose o altrimenti nessuno si ricorda. Il dato che gli sforzi per esaltare se stesso siano vertiginosamente accelerati nell'ultimo anno, andando ben oltre il mandato, è confermato da diversi indicatori. Per esempio, a chi ha trascorso del tempo nell'ex Unione Sovietica, scrive Baker, la statua Don Colossus ricorda sorprendentemente la statua d'oro rotante eretta dal dittatore Niyazov, ex dittatore megalomane del Turkmenistan, che rinominò, magari lo sapete, persino i mesi dell'anno in onore di se stesso e della sua famiglia. Ecco, questa storia del Don Colossus e a suo modo fantastica. Trump, come si sa, ha questo culto delle statue e dell'oro che condivide da sempre con i Casa Monica e tutta la cafoneria del globo, oro che scintilla come non mai, appunto in una delle opere più ambiziose e significative concepite forse in questo secolo, il Don Colossus, appunto, il colosso di Trump. Sì, lo so, può sembrare l'ennesima grande, grandissima cazzata, ma invece, ancora una volta, è tutto vero. È alta oltre 4 metri, ha un'anima in bronzo fuso ed è rivestita d'oro a 23,75 carati in superficie, una sorta di versione moderna di un'offerta votiva dell'antica Grecia in onore degli dei dell'Olimpo, ma dedicata a Donald Trump. Per l'occasione Trump è ritratto con il pugno destro alzato in ricordo dell'attentato in Pennsylvania nel 2024. L'opera si chiama Don Colossus ed è stata voluta da alcuni investitori di criptovalute ed è qui che l'idolatria scollina nell'affarismo, il vassallaggio, nell'inquinamento dei mercati, racconta Ivan Miralli sulle colonne del Corriere della Sera, che dietro il regalo si nascondono in realtà altre finalità. Il vero fine ultimo, celato sotto le vesti di un omaggio al presidente amico delle cripto, è di provare a rilanciare una meme coin, la Patriot, la cui quotazione è crollata nell'ultimo anno a valori irrisori. La statua intendeva essere una specie di veicolo per dare visibilità alla meme coin e gonfiarne così il valore. Intendeva, per l'appunto, perché il colosso di Trump, sappiate che giace prigioniero in tutta la sua scintillante doratura nell'officina dello scultore che lo ha realizzato e che ancora attende un saldo di $90,000 dei 300,000 del costo complessivo della statua. No grano, no statua e non accetta certo pagamenti in meme coin. Insomma, una vera e propria storia da pezzenti placcata a oro. E a ricordarla, pensate, c'è un piedistallo in acciaio inossidabile da oltre 30 quintali già installato all'interno del Golf Resort Trump National Doral in Florida, che avrebbe dovuto assumere le vesti di una sorta di santuario contemporaneo e che invece resta un campo da golf per super ricchi con un enorme piedistallo senza statua in mezzo. Ecco, la storia della statua sarebbe anche finita qua, non fosse per il fatto che sta settimana in cronaca di statua di Trump ne è finita pure un'altra, ma non in Florida, stavolta in Garfagnana. Titolo: ingrato con i nostri soldati, sindaco della Garfagnana copre statua di Trump. No, così come l'ho letta non vuol dire niente. Ingrato con i nostri soldati, sindaco della Garfagnana copre statua di Trump. Oh, così l'ho letta bene. Ora, la prima cosa che cattura l'attenzione è naturalmente che in Garfagnana ci sia una statua di Trump. La seconda è che sia collocata in un parco dove ci sono anche una statua di Putin, una statua di Schettino, una di De Falco, una di un cane poliziotto che ha combattuto contro l'ISIS a Parigi e una di un soldato russo che ha combattuto contro l'ISIS a Palmira. L'assortimento è oltremodo intrigante. La terza cosa che salta all'occhio è che questo parco si chiama Parco dell'Onore e del Disonore, solo che non si capisce esattamente dove cominci l'uno e dove finisca l'altro. Da quello che si è potuto intuire, l'unico che sta dalla parte del disonore è Schettino, mentre dalla parte dell'onore c'è certamente il cane, però per l'amministrazione comunale sembrerebbero starci pure Trump e Putin, tutti e due insieme. Solo che adesso Trump si è mostrato ingrato con i nostri soldati e quindi il sindaco ha deciso di punirlo, non abbastanza però da spostarne la statua nel versante del disonore. Pilatescamente il primo cittadino ha optato per un daspo di 3 mesi durante i quali la statua rimarrà coperta da un telo nero. Putin e il cane poliziotto veglieranno nel frattempo su di lei. Ecco, per chiudere il capitolo in realtà dedicato alla megalomania, c'era un'altra notizia di questi giorni che dice che l'azienda della famiglia Trump, la Trump Organization, ha presentato domanda per i diritti di marchio sugli aeroporti che utilizzano e utilizzeranno il nome del presidente. Le domande presentate dalla Trump Organization all'Ufficio Federale dei Marchi mirerebbero a ottenere i diritti esclusivi per l'utilizzo del nome del presidente sugli aeroporti e su decine di oggetti correlati che vi si trovano, dagli autobus che trasportano i passeggeri, agli ombrelli, alle borse di viaggio, alle tute di volo. E tutto questo giunge in concomitanza con il dibattito in Florida su un disegno di legge statale per intitolare l'aeroporto di Palm Beach a Trump e a quella storia controversa che vi dicevo sopra, che oltre alla Penn Station ribattezzata Trump Station vedrebbe appunto un altro aeroporto internazionale con il nome del presidente Donald Trump, nome che a questo punto potrebbe fruttare e mica poco con il marchio registrato, anche se la Trump Organization si schernisce e dice giammai, non ci vogliamo certamente guadagnare sopra.
Hear the siren, hear the siren, hear the sirens, hear the circus so profound. I hear the siren. Catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit a light and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to lose, knowing that nothing lasts forever. I didn't care before you were here. I danced in laughter with the ever after. But all things change, let this remain. Hear the siren.
Care amiche, cari amici all'ascolto, abbiamo un problema. E non è il problema che potete immaginare, che potete sospettare. Non me lo sarei immaginato nemmeno io. Il problema è il seguente, cioè che devono trapanare in modo urgente nello studio. E quindi mi hanno fatto capire, con tutta la gentilezza del caso, che se mi tolgo dalle balle è meglio, e certamente è bene che lo faccia in fretta, perché altrimenti si sente più il rumore del trapano che quello della mia voce. E quindi devo rimettere nel cassetto tutte le cose che mi ero preparato per chiudere la puntata di oggi, per esempio tutta la saga degli alieni con Obama che va ospite di un podcast, gli chiedono dell'universo e lui dice beh, è così grande che ci saranno sicuramente altre forme di vita. Il giorno dopo i giornali che escono: Obama, due punti, gli alieni esistono ma non li ho mai incontrati. E allora Obama deve smentire dicendo no, ma io stavo semplicemente dicendo che, è l'unico che alla fine crede a tutto questo, chi è? Trump, che accusa Obama di aver rivelato informazioni riservate, probabilmente relative all'area 51. Insomma, il delirio è completo, e a questo punto Trump ha detto che lui si desecreterà tutti i file relativi agli alieni. E qua c'è il gioco neanche troppo coperto, perché sappiamo benissimo come gli X-Files possano essere più seducenti per un pezzo anche importante dell'opinione pubblica rispetto agli Epstein Files. Degli Epstein Files, ancora una volta, è quasi una maledizione, non riesco a parlare, ce la faremo. Avrei voluto, se non altro, citare tangenzialmente la notizia dell'arresto del principe Andrea. La peggiore notizia che potessero mai ricevere gli sceneggiatori di The Crown, che hanno chiuso tutto con la scomparsa della regina Elisabetta e che adesso potrebbero riaprire la saga, naturalmente però su Fox Crime, anzi su Fox Crown. Ma intanto mi dicono trapano alla mano, mi hanno puntato il trapano alla tempia. Vedi che vai, perché noi dobbiamo trapanare. Scusatemi, chiudiamo in modo un po' rocambolesco, ma è come messia del rock and ball. Io vi auguro un bel sabato, una fantastica domenica, e chiudo con questa canzone qua, che è una canzone bellissima, e è una canzone di Sufjan Stevens che si chiama So You're Tired, ed è dedicata a due persone che se ne sono andate via. Questa è per Carlo ed è per Sergio.
So you are tired of us, so rest your head. Turning back 14 years of what I did and said. So you are breathing disaster. I did what I was told, but I was a man born invisible. Was it something I said, or some kind of joke?